Demo el bar, demo el bar. No fino de lograr. Yo di morir de ese. Que no estoy nianca al pie.
My butei, my butei.
Hay que avvizar siempre pie, pie, pie. Y ahora vira fina y graspe a voluntad.
Voy a gustar, voy a gustar.
Con mi sueño de explorar. Ma di fighe non ve ne. Ne tocca andare a marciapiè.
Mai butei, mai butei.
Che sempre senza sky.
Ehi, ehi.
E allora pipe shank insegna volontà.
Ben ritrovati a tutti su Radio Bandiera Nera, io sono Francesco, vi parlo dalla Spezia e oggi per questa sesta puntata a tema musicale vorremmo introdurre un discorso che abbiamo già un pochino analizzato nelle scorse puntate, ma che oggi vorremmo trattare un pochino più nel dettaglio, se così si può dire, per cercare di capirne qualcosa in più e magari impostare un discorso da intraprendere anche nelle prossime puntate. Il titolo della puntata di oggi è La musica ai tempi dei social network, e questo è un po' un titolo particolare perché mette a paragone due cose che apparentemente non hanno alcuna connessione l'una con l'altra. I social network, quindi come un Facebook, un Instagram, un qualsiasi modo di fare social come oggi viene inteso, e la musica, quindi tutta un'arte che gira dietro alla produzione, all'ascolto e alla fruibilità anche semplicemente del patrimonio musicale che abbiamo oggi nel 2020. Questo binomio si è abbastanza alimentato nel tempo, anche se inizialmente difficile da capire, grazie anche a quelli che sono stati, diciamo, quelle che sono state le evoluzioni del modo di ascoltare musica dal 1950 ad oggi circa. E il passaggio che si è fatto dal vinile fino al più recente MP3 e oggi allo streaming è stato un passaggio rapidissimo. Se ci pensiamo, i vari device di ascolto, da appunto vinile, musicassetta, CD, MP3, sono stati tutti un susseguirsi di eventi e di innovazione tecnologica che si è sviluppata in pochi decenni. Ognuno ha avuto una vita, diciamo, discretamente breve, e oggi siamo arrivati a quello che è il punto definitivo, diciamo, dell'ascolto di musica, il Kali Yuga della musica, che è appunto lo streaming musicale, che permette di fruire di centinaia di milioni di brani a un prezzo relativamente modico, da un qualsiasi dispositivo che abbia una connessione ad internet, e che permette non soltanto di poter ascoltare musica dovunque si trovi, da qualsiasi dispositivo appunto, ma quello che poi è il punto fondamentale anche di tutto questo discorso, di poterla produrre, e quindi di poter caricare in internet e sulle varie piattaforme la propria musica senza un vero e proprio, diciamo, sponsor dietro, o casa discografica o etichetta che ti aiuti nel percorso. Una qualsiasi produzione fatta in casa può tranquillamente essere presente sulle piattaforme streaming e di conseguenza fare successo. Questo grazie anche, come dicevamo all'inizio, è qua che si legano i due grandi mondi, grazie ai social network. grazie alla possibilità di sponsorizzare se stessi nei social network, sponsorizzare il proprio prodotto nei social network e arrivare direttamente all'ascoltatore tramite un qualcosa che prima non esisteva, per fare un esempio su tutti Instagram, una cosa che prima non esisteva e che oggi si fa carico di far come una vetrina virtuale di tutti quei settori che hanno perso il loro sviluppo fisico dentro i negozi all'interno delle città, i negozi fisici, insomma. Infatti, se ci pensiamo, Instagram è il maggior canale di quelle che è la musica, la moda, tutto quello che è l'arte, diciamo, in generale. Quindi dove si è persa la fisicità, la tattilità dell'elemento, si è ottenuto un canale che non più separa tutto su singole strade da seguire, ma in un unico purpurri di informazioni mette dentro tutti gli interessi e tutte le più grandi arti influenti degli ultimi decenni, dando modo a tutti di poterla seguire e di poter provare ad imitarlo nella loro sfera umana. È un discorso molto lungo, ci arriveremo piano piano ad affrontare tutti i singoli temi. Intanto, prima di iniziare tutto quanto, vi lascio con il brano delle Z0 Alpha, Luci Blu, e ci risentiamo tra pochissimo.
E vedo solo luci blu. Piazza anni fa,
in questa piazza anni fa,
passeggiavamo piano piano,
passeggiavamo piano piano,
e io guardavo i tuoi capelli che erano mossi da quei venti che ora tagliano il mio viso.
Quanto eri bella, amore mio, nel momento dell'addio, un sorriso che per noi tu conservi.
Yeah.
Ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Ecco, iniziamo questo percorso di comprensione di quello che è il rapporto tra musica e social network, iniziando proprio da quelli che sono stati gli albori dell'internet, del modo di fare musica e di fruire soprattutto della musica su internet, e partiamo proprio da quello che è stato il pioniere su internet della condivisione, dello sharing musicale, anche se in maniera illegale, uno dei motivi per cui chiuse appunto il sito. Stiamo parlando di Napster. Napster nacque nel 99 e ebbe un'idea molto, molto intelligente sotto alcuni punti di vista, per il piccolo dettaglio che si trattasse di una cosa illegale, però ebbe un'idea molto intelligente, ovvero quella di creare un sito peer-to-peer, un primissimo sito peer-to-peer, dove era possibile scambiare e condividere musica con gli utenti iscritti al sito in maniera completamente gratuita. Questo era un po' è stato un po' il predecessore di quello che poi è oggi effettivamente il modo in cui la stragrande maggioranza delle persone ascolta musica, quindi ci viene in mente appunto Spotify, per fare un esempio, o iTunes, Google Play, tutto quello che è il mercato dello streaming musicale. Napster appunto fu chiuso poi per violazione del copyright, fu costretto a pagare multe salatissime, perché la condivisione dei brani ovviamente in maniera completamente gratuita non garantiva nessun diritto di copyright agli artisti. Uno dei fondatori di Napster, ovvero Sean Parker, che ritroveremo spesso durante questa puntata perché è stato, diciamo, il Leonardo da Vinci negativo della musica moderna, in quanto lui è stato, oltre che tra i primi investitori e consiglieri di Zuckerberg in Facebook, ma tuttora socio di maggioranza e maggior azionista di Spotify anche dopo la chiusura di Napster, è quello che fondamentalmente tiene le redini in mano da 20 anni, uno dei principali cocchieri della musica moderna, o perlomeno del modo di ascoltare la musica moderna. Quindi è sicuramente una personalità molto importante nello streaming musicale. E Sean Parker, nell'idea di Napster, racchiuse un concetto molto importante, ovvero quello che era la lotta a il grande mercato e la grande potenza delle case discografiche. Noi pensiamo a quello che poteva, al potere che a livello ovviamente artistico aveva una casa discografica dagli anni 80, anni 70, anni 80, fino a inizio anni 2000, sulla carriera e sulla possibilità di fare successo degli artisti. La casa discografica aveva praticamente tutto in mano, cioè un artista, una band aveva la possibilità di diventare qualcuno, diventare famosi, di far sentire anche semplicemente i loro brani al consumatore, incidendo un disco, semplicemente se la casa discografica ne era d'accordo o sposava il progetto. Quindi nessuno aveva effettivamente la piena libertà di poter far musica in maniera semi-indipendente. Oggi viviamo nell'esatto contrario, quindi oggi chiunque che ha a disposizione uno smartphone, appunto un PC, può creare musica semplicemente seduto sul divano di casa, senza alcun impegno, ma soprattutto nella maggioranza dei casi addirittura senza nessuna capacità all'interno sia di far musica, sia di abilità canore o qualsiasi altro genere. E questo quindi viene spontaneo chiedersi come sia possibile che personalità senza alcun talento musicale, senza alcun modo effettivo di avere l'incisione di dischi o di poter entrare in maniera normale sul mercato musicale, come facciano ad essere all'interno delle top 10 dei brani più ascoltati del 2020 o degli ultimi anni? Semplicemente grazie al binomio che abbiamo detto all'inizio, quindi grazie a quella potenza che risiede all'interno dei social network e che riescono a creare una vetrina enorme in cui la singola persona può presentare un suo prodotto e cercare di renderlo fruibile a tutti, senza alcuna distinzione, eliminando quindi quel canale che stava in mezzo tra il produttore e il consumatore e facendo una linea diretta appunto tra quest'ultimi, cercando di creare una sorta di concetto di produzione e consumo senza tutto il canale che stava di mezzo, che nell'ambito musicale era appunto la casa discografica. Pensiamo un attimo a quelli che sono stati i maggiori ascolti su Spotify, per fare un esempio, nel 2019, nel 2020. La maggior parte degli artisti che sono presenti all'interno di queste classifiche, pubblicate anche direttamente da Spotify, sono tutti artisti che non soltanto fanno musica, ma la sponsorizzano e incarnano il loro personaggio, quindi creando poi tutta quella dinamica che esiste dietro la social network di impressionare la persona che si ha davanti, che tendere a creare un modello a cui ispirarsi, come il social network di per sé cerca di fare da anni, e sono tutti artisti che sponsorizzano loro stessi la loro musica tramite i social. Uno dei principali, appunto, a parte Coez che è in prima posizione, ma abbiamo Sfera Ebbasta che è l'esempio lampante. Se per quanto riguarda la moda abbiamo Chiara Ferragni, per quello che riguarda la musica sui social abbiamo la Dark Polo Gang e Sfera Ebbasta. Loro hanno avuto un modo di canalizzare il loro messaggio e la loro musica legato esclusivamente a quello che era il social network, e in tutto questo con l'ausilio di quelle piattaforme streaming, ad esempio Spotify e YouTube, che andremo a trattare tra pochissimo, andremo un po' a raccontare la loro storia tra poco. Ma prima di parlare di nuovo di tutto questo mondo che vive dietro la produzione musicale, ci ascoltiamo una band che sicuramente non ha fatto successo in generale, ma tantomeno grazie alle piattaforme streaming, che sono i Cox Parrel, e ci ascoltiamo Riot Squad, a tra pochissimo. Ritrovati ancora insieme, e dopo aver visto quello che è stato un po' il sito pioniere, ovvero Napster, della condivisione e dello streaming musicale, arriviamo ai tempi moderni, ai tempi d'oggi. E abbiamo principalmente due canali fondamentali per lo sviluppo, per la produzione e per la diffusione della musica oggi. Uno è YouTube e uno è Spotify, tutte e due abbiamo già citati prima. E YouTube è quello che, diciamo, ha preso quell'eredità di Napster, ha avuto più fortuna, perché ricordiamo, fino a pochi anni fa YouTube non era coperto da spazi pubblicitari, né tantomeno riusciva a garantire quel copyright famoso che fece la rovina di Napster. Però, essendo un sito, un canale che si dedicava a più spazi, non soltanto alla produzione, alla diffusione di musica, passò un pochino in sottobanco questa cosa, non venne subito all'occhio. Con lo sviluppo del sito e di conseguenza con l'avvento appunto degli smartphone, dei tablet e di tutto quello che è la tecnologia odierna, YouTube prese molto più campo e l'ascolto di musica tramite YouTube divenne uno dei mezzi fondamentali per chi, per un motivo o per un altro, preferiva non avere contratti premium con aziende o applicazioni come Spotify, ma voleva provare ad ascoltare ancora in maniera indipendente la propria musica, in maniera soprattutto gratuita. YouTube introdusse negli ultimi anni, ha introdotto le pubblicità e il copyright agli artisti, quindi garantisce, diciamo, una sorta di compenso all'artista che viene ascoltato, anche grazie a dei canali e delle iscrizioni ben specifiche per ogni singolo artista, che è in grado di pubblicizzare la propria musica su YouTube senza dover passare dall'ausilio del sito direttamente. Tra l'altro YouTube adesso fa parte di Google, però YouTube è stato uno dei primi siti internet ad avere una sede fisica, e tuttora YouTube comunque conta, se voi pensate, che alla fine è una potenza mondiale dal punto di vista della diffusione di contenuti. YouTube conta appena 83 dipendenti e stiamo parlando di un colosso che è ancora ai vertici di quello che è la diffusione mondiale di informazioni. Quindi comunque anche dal punto di vista musicale stiamo parlando di un canale fondamentale su tutti i punti di vista. La sostituzione, dovuta un pochino anche a quello che erano le modalità di ascolto, tra YouTube e Spotify è avvenuta, secondo me, negli ultimi 3-4 anni. Spotify è stata la rivoluzione per eccellenza dell'ascolto di musica, perché Spotify nasce nel 2006 in Svezia, è stato un prodotto beta, un'applicazione beta creata da due ragazzi svedesi, che si è poi mutata in una vera e propria impresa, che, tra parentesi, è uno dei maggiori fatturati dal punto di vista musicale, e Spotify riesce a creare un'esperienza che non va considerata come una semplice libreria musicale, ma come una vera e propria piattaforma dinamica e intelligente che consente al fruitore di ascoltare i propri artisti preferiti, trovare playlist e farle scoprire nuove musiche, consigliando brani e artisti secondo i propri gusti. E questo, diciamo, è stato la rivoluzione più totale dal punto di vista musicale e del mercato della musica, perché si è creato una piattaforma intelligente che interagisce direttamente col consumatore e cerca di portarlo anche a intraprendere strade, a conoscere artisti, conoscere brani che altrimenti non avrebbe avuto modo di conoscere o di ascoltare. Il problema di Spotify, che poi è quello che, tra virgolette, è sempre stato un po' il suo tallone d'Achille, è quello che riguarda le etichette o comunque gli artisti indipendenti o non protetti dalle major di produzione, e che c'è una problematica abbastanza grande su quello che è il guadagno effettivo di questi artisti dato dall'ascolto della musica in streaming. Premessa a questo discorso, ovviamente se non esistessero canali come Spotify o come YouTube, l'alternativa ad oggi purtroppo sarebbe la pirateria e di conseguenza i guadagni degli artisti arriverebbe a zero, perché purtroppo il commercio e il mercato della musica tangibile, dei CD, a parte i vinili che sono rimasti un po' un mercato di nicchia, però il mercato del disco effettivo è andato molto a spegnersi, a morire. Di conseguenza l'alternativa a Spotify o a questi canali è effettivamente la pirateria. Quindi, nonostante tutto, cerca di combattere quello che è l'illegalità dell'internet e della fruibilità illegale della musica. Però comunque è stato fatto da una ricerca che gli artisti indipendenti presenti su Spotify non hanno un minimo di compenso dato dagli ascolti ricevuti. Addirittura un esperto di business inglese ha fatto un calcolo che per un artista indipendente servono 4 milioni di visualizzazioni per raggiungere un compenso di $1,160. Di conseguenza stiamo parlando, cioè immaginate la differenza di una vendita di 4 milioni di singoli effettivi, magari su disco o magari su una piattaforma come poteva essere il vecchio iTunes, dove si comprava effettivamente il singolo brano a 99 centesimi, rispetto a una fruibilità in streaming in cui il brano può essere ascoltato in maniera completamente diversa e caricato dall'artista per cercare di sponsorizzarsi o raggiungere quella fama tanto sperata, anche se poi in realtà sì, la fama viene raggiunta, ma il risultato finale è molto diverso rispetto a quello che è l'attesa effettiva, quello che era anche una volta il modo di diventare famosi grazie alla musica. Tutto questo si va ad inserire in un contesto che è quello dei social. Quindi Spotify, anche grazie alle nuovi aggiornamenti delle applicazioni di social network, in cui si è entrato in sintonia appunto Spotify con tutte le altre piattaforme, in modo da poter condividere e poter addirittura mettere in preordine, se si parla di artisti o di appunto case etichette discografiche, di poter mettere in preordine o presalvare, come si dice nel gergo dello streaming, presalvare i brani prima ancora della loro uscita tramite social network preesistenti non legati all'ambiente musicale. Pensiamo ad esempio ad Instagram. Tutti gli artisti che si sponsorizzano, si fanno pubblicità su Instagram, hanno la possibilità di accedere tramite il loro profilo sia alla loro pagina Spotify, sia ai vari link per salvare i loro brani, per ascoltare i loro brani e via dicendo. Quindi questo modo di entrare in contatto tra le vetrine dei social network e un'applicazione, un sito che dà la possibilità a tutti gli artisti di mettersi in gioco nel panorama musicale quasi ad un'equa misura, crea un meccanismo quasi infrenabile di corsa all'oro del successo. È un pochino il discorso che abbiamo già fatto una delle prime puntate su Anna, una delle cantanti un pochino più famose del momento, che ha raggiunto milioni di visualizzazioni su Spotify. Tra parentesi, Anna è di La Spezia, quindi è della mia città, la conosco anche abbastanza, e ha avuto modo di entrare all'interno, diciamo, di questo mondo degli artisti moderni, 11 milioni e passa di visualizzazioni su Spotify, grazie ai social network, quindi grazie a Instagram e nel suo caso grazie a TikTok. Quindi come fanno i social network a influenzare così tanto le decisioni dei consumatori e degli ascoltatori di musica? Lo scopriamo tra pochissimo. Nel frattempo vi lascio con l'ascolto di The Wall dei Pink Floyd e ci risentiamo tra pochissimo. Leave. Eccoci ancora insieme e sempre veramente emozionante ascoltare Pink Floyd e questa canzone nello specifico. Bene, ci siamo lasciati poco fa parlando di quello che è l'influenza effettiva dei social network. Quindi come fanno i social a essere così importanti e così influenti all'interno delle decisioni e dei gusti e di quelle che sono le idee, ma soprattutto le aspirazioni della gioventù e dei ragazzi di oggi. I social network fondamentalmente creano una sorta di mondo fittizio in cui ci ritroviamo a vivere oggi, nel 2020. E l'idea principale del social, e soprattutto di chi cerca di utilizzarlo sotto questo aspetto, è quella di creare una bolla intorno a se stessi in cui noi possiamo mostrare a chi ci guarda una parte di noi che abbiamo piacere a mostrare. Quindi si crea una sorta di profilo che dovrebbe rappresentare quello che siamo realmente, ma che poi in realtà diventa semplicemente una sorta di specchio di quello che noi vorremmo essere. E qui subentra il primo problema. Questi artisti, queste persone di fama o comunque che hanno una grande presa sui social network e sui giovani di oggi, producono e danno a vedere sulle loro pagine un modello di vita, un modello di modo di essere, di stile di vita, che viene preso per la maggior parte dalla maggior parte delle persone come uno stile da raggiungere. Quindi come una sorta di idolo, un idolatrare un personaggio per cercare di non spronare se stessi a raggiungere delle vette, a raggiungere degli obiettivi, ma cercando di diventare, emulare quel personaggio che ammirano. E questo viene fatto in maniera molto capillare e purtroppo, secondo il mio punto di vista, anche in maniera abbastanza cosciente da parte di questi, chiamiamoli influencer, anche se non è proprio il termine adatto, soprattutto se si parla di musica, comunque tutti gli influencer dei social network tendono a mettere in campo quelle cose, quella bella vita che ci sta dietro al loro personaggio e che i giovani non tentano di prendere come una sorta di semplice vetrina da ammirare, ma come un esempio da seguire per cercare di essere come loro. E questo dal punto di vista musicale ha influito tantissimo. Noi pensiamo, come già abbiamo trattato in passato, pensiamo semplicemente al genere trap. Cioè, il genere trap è un genere che si è sviluppato al 100% tramite la visibilità di determinati personaggi, soprattutto in Italia. In Italia il modo di fare, soprattutto anche lo stile di vestiario, il modo di porsi, di vivere, questo abuso del denaro, abuso del potere del denaro, questo modo di vestire appariscente, viene portato avanti sui social network da quelle persone che non sono più soltanto degli artisti musicali, perché vengono seguiti soltanto per quello che è la loro musica, ma sono personalità che mettono sul piano una vera e propria icona da seguire e da idolatrare. Gli esempi che abbiamo fatto poco fa su Sfera Ebbasta, la Dark Polo Gang, ma mi possono venire in mente altri mille esempi, gli FSK, sono tantissimi esempi sui social, vengono messi lì come dei manichini, da loro stessi tra l'altro, neanche sotto imposizione di chissà quale lobby massonica, vengono messi a piedistallo, a manichino, e presi come esempio dai giovani d'oggi. Noi pensiamo a quello che è oggi il modo di vivere diciamo di quella fascia d'età che va tra i 16 e i 18 anni, quindi nel momento di più grande sviluppo dell'adolescenza, della personalità dei ragazzi, la perdita di personalità è diventata il maggior scopo nella vita di queste persone. C'è stato una citazione che ho sentito pochi giorni fa, che è stata proprio la differenza, che è molto, molto attinente a quello che stiamo dicendo, la differenza che c'è sostanziale tra sogno e illusione. Ecco, queste persone non creano un sogno, questi artisti, gli influencer, le persone all'interno dei social, non tendono a creare un sogno da perseguire, tendono a creare un'illusione. E qual è la differenza fondamentale tra il sogno e l'illusione? Che il sogno è dedotto direttamente dalla persona, mentre l'illusione è indotta dall'esterno. E qui arriva il punto focale. Non c'è deduzione di voler diventare, di avere il sogno di voler diventare un artista. Non c'era questo, tutto questo boom di cantanti amatoriali come oggi, se facciamo un esempio, 30 anni fa, alla stessa maniera, quando i mezzi non lo permettevano e quando soprattutto gli idoli e le persone a cui si ci ispirava erano di scuola completamente differente rispetto ad oggi. E allo stesso modo, questo creare illusioni crea appunto una depersonalizzazione di chi effettivamente si cerca di arrampicare verso questa scaletta sociale, e mette un'impersonificazione totale su tutta una generazione che arriverà poi davanti alla terribile delusione di non poter diventare miliardari girando i Lamborghini come nei video musicali dei loro idoli, ma cercando di dover riprendere tutto un percorso che ormai sarà stato abbandonato da anni, ovvero quello di una persecuzione di obiettivi, di avere dei valori all'interno della propria vita che possono essere molto più rispettabili rispetto a quelli che fino a quel momento sono stati idolatrati. Tutto questo discorso è abbastanza generico, sarebbe necessario parlarne per ore e diventerebbe anche abbastanza filosofico il modo di intraprendere il concetto. Però è importante cercare di capire quella che è l'effettiva influenza di queste persone, non a caso appunto influencer, sulle masse e su soprattutto le menti più giovani. E i social network danno quel mezzo che fino ad oggi non avevano, quindi fino a 4-5 anni fa non avevano a disposizione. Ora il mezzo è effettivamente pronto, carico, pronto a sparare, e prende veramente una massa di persone che fino ad oggi era impensabile raggiungere con un semplice post Instagram o una semplice storia sul proprio profilo. Come combattere questo modo di vivere, di idolatrare l'impossibile? È molto complicato, è sbagliato lo streaming online, dovremmo tornare a un vecchio modo di fare musica? Sono tutte domande lecite, proveremo a rispondere tra pochissimo. Prima però vi lascio con il pezzo dei Sex Pistols, God Save the Queen, e ci risentiamo tra pochissimo, grazie ancora. Potential heights bomb. Eccoci ancora insieme, ci avviamo verso la finale di questa puntata, cercando di trarre delle conclusioni, no? Abbiamo un po' spiegato quello che è il discorso che sta dietro alla storia dell'evoluzione del mercato musicale in streaming e a quello che è il modello moderno di non soltanto di fare musica ma anche di pubblicizzarla e di farsi vetrina all'interno dei social network, quindi come cercare di contrastare questo fenomeno, se riteniamo che sia da contrastare, ovviamente. È un po' complicato perché poco fa mi è capitato di leggere una domanda un po' facendo un po' di ricerche sul tema. Mi è capitato di leggere una domanda molto interessante che tra l'altro mi è capitato di porre anche a ragazzi che conosco, ovvero quanto effettivamente in un'ipotesi in cui un giovane oggi o dei genitori o comunque qualcuno per imposizione obbligasse un ragazzo oggi a privarsi del social network, che cosa effettivamente creerebbe questa privazione? Porterebbe ad un isolamento o quindi ad una presa di tipo una sorta di mostro che non è collegato più con nessuno, o ad una sorta di introspezione magari che può far crescere altri valori rispetto a quelli più frivoli del web? Questa è una domanda sinceramente a cui non so rispondervi, e magari se voi ci ragionerete mi saprete dire, ne parleremo magari alla prossima puntata. Io credo che fondamentalmente la visione del social network sta sempre in ciò che ne concerne l'utilizzo e quella piccola linea che lo divide dall'abuso. Purtroppo per la stragrande maggioranza delle persone il social network oggi è diventato un abuso, non più un uso, e quindi diciamo che questo porterebbe un po' di più all'esclusione della persona in caso di mancanza del social piuttosto che allo stimolo di valori più alti da perseguire. Per quanto riguarda invece semplicemente il discorso musicale o il discorso comunque di presenza all'interno del social network, della parte musicale di tutto questo ragionamento, sicuramente qualcosa, una mossa, un qualcosa da fare ci sarebbe. È vero che la perdita di quello che era la musica come la intendevano i nostri genitori, ovvero della bellezza di poter avere l'attesa di ascoltare un disco, l'attesa di poterlo ascoltare magari in macchina con gli amici, o di poter sentire determinate canzoni e basta, perché magari se ci poteva permettere soltanto un CD o una musicassetta piuttosto che comprarne più di una, tutte quelle piccole cose che ora si parla ovviamente del campo musicale ma che si sono perse su tantissimi altri piani, probabilmente darebbero un senso diverso a quello che è un'arte come quella musicale, che rischia di diventare veramente frivola e non perdere anche quel piccolo cenno di messaggi che poteva dare fino a una ventina di anni fa. E sarebbe davvero un peccato, perché la musica è uno dei mezzi più potenti che l'uomo ha sempre avuto per comunicare determinati messaggi, e se noi iniziamo a condire la presenza musicale con spazzatura che fondamentalmente non o passa messaggi sbagliati o addirittura non passa nessun tipo di messaggio, si va a perdere una delle arti più pure che l'uomo ha mai avuto nel suo armamentario, e rischiamo di uccidere un'arte, rischiamo di far morire un'arte. Quindi l'utilizzo dello streaming, l'utilizzo del modo di ascoltare musica deve essere sempre ponderato, secondo me, in quello che è un po' il modo di ponderare tutto il resto, no? L'utilizzo dei social network, farne un uso ma non farne un abuso, cercare di sostenere quei pochi cantanti, quei pochi gruppi che ancora provano a fare musica in maniera tradizionale, quindi producendo il proprio disco, andando ai concerti, facendo presenza effettiva e dell'esperienza musicale, non viverla soltanto dietro uno schermo, ma viverla in prima persona e a volte anche avere fisicamente un disco in mano, poterlo inserire all'interno di un lettore o di poter vedere i propri idoli, la propria band preferita sul palco e poter gridare con loro i testi delle tue canzoni preferite, è un'emozione, una fruibilità della musica che un semplice smartphone o un semplice PC non è in grado di dare. Quindi combattiamo, tra virgolette, lo streaming con un utilizzo più degno e più valido di quelli che sono ancora i mezzi tradizionali che la musica ci offre. Io poi, parlando un pochino nel dettaglio anche della musica alternativa, per fortuna questo è rimasto con la produzione ancora ampia e rigogliosa di dischi, con la presenza di decine di concerti in tutta Italia ogni anno, in cui veramente vale la pena essere presenti e per capire veramente che cosa significa stare sotto un palco ad ascoltare della musica live. Quindi ecco, la conclusione del discorso credo sia più o meno questa. Io invito tutti quanti a farmi sapere un po' le vostre opinioni riguardo questo tema, perché credo di aver toccato tanti temi, ma sono veramente la punta dell'iceberg, e quindi se l'argomento interessa e se abbiamo modo di toccare tanti altri argomenti, di toccare tanti altri punti, magari anche più specifici, riguardo il mercato musicale, ma soprattutto riguardo i social, riguardo lo streaming, mi sono a disposizione per continuare un pochino questa rubrica con voi su Radio Bandiera Nera, una radio che per fortuna ha piena libertà e piena espressione di quello che è il concetto di poter parlare anche di argomenti scomodi di cui di solito non abbiamo modo di discutere. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento alla settimana prossima e vi lascio con un ultimo pezzo, direi che a perfetta conclusione di tutto quello che è stato il discorso fatto oggi. È un pezzo di Drizzatorti, This is Roma, mica New York. Grazie ancora, alla prossima.
Certo nei talk show. perché questa è Roma, amico, non New York.